Passiamo all'oggetto numero 5, verifica sullo stato di attuazione dei programmi relativi agli anni 2022-2024, oggetto discusso e visto nella commissione dall'altro giorno. Inviterei l'assessore Carlotti a illustrare per cortesia l'oggetto. Grazie, assessore.
Grazie Sindaco, e come già avevo premesso in sede di commissione, lo stato di attuazione dei programmi è un atto dovuto e obbligatorio per i comuni superiori a 15.000 abitanti. Noi siamo di numero abitanti inferiore, per cui non ne abbiamo l'obbligo. In realtà il comune di Botticino, pur non avendone l'obbligo, l'ha sempre fatto e quindi andiamo anche noi ad assumere la delibera in coerenza di quanto è stato fatto nelle formalità precedenti. Sulla base dello stato di attuazione dei programmi, ogni singolo assessore, coerentemente ai vari servizi in essere e tenendo conto del DUP, che è in vigore nell'esercizio 2022, così come è stato aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione, abbiamo verificato che quanto programmato sia in fase di realizzazione, almeno per i primi 6 mesi, perché chiaramente questo assestamento e questo stato di verifica dei programmi in essere va fatto sull'esercizio in corso, per cui sono decorsi soltanto 6 mesi dall'inizio dell'anno. Per cui lo Stato prevede e dà coerenza a quanto programmato, e per il momento, salvo alcune variazioni su alcuni interventi che avevamo programmato e che spostiamo di annualità, e ne parleremo dopo nella proposta di assestamento che abbiamo fatto, salvo alcune variazioni proprio di interventi del titolo secondo, per il resto lo stato di attuazione dei programmi è in linea con quanto programmato col bilancio di previsione.
Grazie, Assessore Carlotti. Ci sono domande, richieste di delucidazioni? Se non ci sono.
Sindaco, scusi, sono sempre io,
Prego, Marchesa.
mi dispiace, cercherò di essere brevissima, brevissima. Allora, mi scuso perché non ero riuscita a leggerlo prima della commissione che avevamo fatto prima di cena, e quindi per venire un po' incontro alle esigenze dell'assessore, e quindi non mi ero riservata appunto di fare poi qualche domanda. Allora, intanto, a che punto sono i finanziamenti PNRR? E qual è l'importo dato ai consulenti, visto che si parla di questi nello stato di attuazione dei programmi? Insomma, sono un po' dettagliati i vari finanziamenti richiesti. Chiedevamo conto, insomma, un po' sia di quanto è stato chiesto ai consulenti, se sono stati utilizzati dei consulenti, come mi pareva di capire, e se si sa qualcosa, insomma, dello stato. E poi cosa si prevede di fare qualora non si speriamo che si ottengano i finanziamenti su edifici scolastici e palestra, però qualora non si ottenessero, che cosa facciamo? E poi sul territorio citate appunto il recente stacco del blocco roccioso. E ritenete sufficiente la proposta di monitoraggio, o quale l'esito delle verifiche geologiche a seguito di questo evento, visto che li citate proprio nello stato di attuazione dei programmi, sarebbe utile. Ancora, a pagina 17 dello stato di attuazione, parlate di una messa in sicurezza di via Salgari e di una valutazione di sagome e peso di alcune strade, via Panoramica, San Gallo, via Ghiacciarolo, mi pare di ricordare, e chiedevo lumi su questo. E niente, poi sui servizi sociali citate
No, chiedo se c'è se è stata fatta un'analisi sulle nuove povertà, visto che sono citate tantissimi interventi, volevo sapere se erano aumentate di quanto le richieste di contributo da parte di queste povertà emergenti. Era emerso che su Nidi Gratis c'erano gli utenti beneficiari nello stato di attuazione, cioè evidenzi, il numero di utenti beneficiari è di 34 nel 2021. L'assessore Carlotti aveva parlato di una riduzione, perché una percentuale la dobbiamo versare noi, insomma, come comune, e quindi mi è parso di capire, ecco, correggetemi se sbaglio, che ci sarà una riduzione quindi di beneficiari su Nidi Gratis. E poi a pagina 18, introito costo di costruzione e smaltimento rifiuti 140.000 euro. Cioè, volevo capire cosa riguardava questo introito. Cioè, non ho capito. Ecco. Basta, non dovrei avere altro. Grazie.
Chiederei all'assessore Temponi di rispondere su quanto riguarda le sue competenze. Prego, assessore Temponi.
Buonasera, grazie Sindaco. Allora, riparto dalla Carini. Per quanto riguarda la Carini, abbiamo pensato di, visto i problemi di bilancio che comunque noi abbiamo, non volevamo non fare la convenzione con la Carini. E allora abbiamo pensato di ridurre la quota da 60 euro a 30 euro bambino per 60 bambini. Anche perché ricordo che nelle fasce fino a 40.000 euro le famiglie possono chiedere il bonus INPS per i nidi gratis. In più c'è con un'integrazione da parte di Regione. Perciò i bambini saranno sempre 60, la quota sarà 30 e in base all'ISEE che le famiglie avranno, verranno magari aumentate un po' le rette. D'altronde non potevamo fare diversamente perché abbiamo preferito mettere sui livelli essenziali i contributi in questo assestamento di bilancio. Ricordo che per le nuove povertà, per il momento non abbiamo avuto grandissime richieste, anche perché è stato fatto un bando. Ricordo dei 57.000 euro sui buoni spesa, dove abbiamo avuto una richiesta di 140 domande che stanno venendo tutte saldate, cioè sono una carta dove viene in base all'importo della famiglia, in base a quanti sono in famiglia, gli viene data una cifra e questi 57.000 euro sono stati dati a 140 famiglie. 140 domande su 140 famiglie, però non c'è un grande, per il momento, diciamo, richiesta di contributi, anche perché molto probabilmente non è ancora arrivata la botta che pensavamo che arrivasse con licenziamenti o con il Covid o così. Poi, adesso non mi ricordo, mi diceva di che cosa? Sulle
Chiedevo su,
povertà.
no, sui nidi gratis, cioè i beneficiari, perché è puntualmente riportato il numero 34, mi pare, i beneficiari, e quindi mi era parso di capire perché c'era stata proprio una riduzione.
Sì, c'è stata una riduzione per poter fare la convenzione, anche perché non avevamo. Purtroppo con il bilancio non c'erano tante risorse. Piuttosto di non fare la convenzione con la Carini, abbiamo deciso di ridurre la quota che davamo alla Carini. Però, bisogna ricordare che le famiglie fino a 40.000 euro di ISEE, se fanno richiesta all'INPS, gli viene dato un buono che deve essere circa 270 euro che va a queste famiglie se fanno la richiesta. In più i bambini comunque sono sempre 60, non è che ne abbiamo dati di meno, eh. sono sempre per 60 bambini. Poi, come in precedenza, in base all'ISE che hanno, perché fino a 20.000 euro viene risarcito, prima venivano risarciti 60 euro, adesso ne risarciremo 30. Più sale l'ISE e più viene ridotta la quota. E avevamo avuto anche un risparmio perché erano abbastanza alte le categorie, era abbastanza alto l'ISE di certe famiglie. Sono stata chiara? Poi mi hanno fatto una...
Sì, abbastanza, sì.
Poi voglio anche ricordare che abbiamo aumentato l'area dei minori, anche perché come assistenza, l'assistenza a persona, abbiamo circa 30 ragazzi e ne sono, arriveranno a settembre altri 4. E sapete benissimo che l'assistenza è triplicata, è triplicato la spesa dell'assistenza a persona. Ricordo anche che abbiamo una donna vittima di violenza con due minori che stiamo mantenendo ormai da febbraio, e un minore straniero non accompagnato che è stato accolto a Botticino dalla famiglia dello zio, a cui stiamo, non l'abbiamo messo in comunità, ma siamo riusciti a tenerlo con lo zio che lo sta, gli diamo una quota chiaramente per poterlo tenerlo con lui. Però abbiamo avuto un risparmio perché non è in comunità. E anche qui daremo una quota, però stiamo aspettando il rimborso dal Ministero degli Interni, perché il Ministero degli Interni dà un rimborso per i minori stranieri non accompagnati.
Assessore Camavini, se cortesemente può dare lei risposta per quanto riguarda gli argomenti di sua competenza. Prego.
Grazie Sindaco. Allora, incomincerei dallo stato d'essere dei vari bandi PNRR. Per cui, allora, per quanto riguarda la riqualificazione energetica per la trasformazione in edificio MZ della scuola dell'infanzia di Botticino Mattina, caduti dalle cave, sul secondo lotto sulla riqualificazione energetica non abbiamo ancora avuto risposta da parte della Regione Lombardia. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico della scuola primaria di Botticino Mattina a Tita Secchi, anche qua siamo in attesa di risposta da parte della Regione. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Botticino Sera, la Carini, riferito all'8-1, sempre della Regione Lombardia, siamo in attesa di risposta. Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione della palestra scolastica comunale di Via Longhetta, qua avevamo partecipato sia al bando della Regione Lombardia, che era poi propedeutico al bando del Ministero dell'Istruzione. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, ci aveva ammesso ma non aveva finanziato l'intervento, e così pure l'esito del Ministero è stato quello di ammesso ma non finanziato. Per quanto riguarda la fornitura e l'allestimento in materiale audio, video, luci, quinte, sceniche presso il Teatro Lucia, anche qui siamo stati ammessi ma non è stato finanziato l'intervento. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico della scuola primaria di Botticino Mattina di Tasecchi, siamo stati ammessi ma non è stato ottenuto il finanziamento. Per quanto riguarda il bando spazio scuola, quello sul nuovo polo scolastico al quale abbiamo partecipato e indetto dalla Regione Lombardia, qui siamo stati ammessi al 16° posto, però sono state finanziate fino al nono posto in graduatoria, e per cui anche qui non siamo stati diciamo, non abbiamo ricevuto finanziamenti, non sono stati finanziati. Per quanto riguarda abbiamo partecipato al bando del turismo per la valorizzazione del museo del marmo e qui siamo in attesa e dovremmo avere una risposta intorno a settembre-ottobre. Sempre nel merito dei finanziamenti, abbiamo richiesto finanziamenti per il nuovo insediamento della protezione civile per 780.000 euro e li abbiamo ci sono stati assegnati da parte della Regione Lombardia. Così pure finanziamento per l'ampliamento e il completamento della sede sede degli Alpini per 80.000 euro da parte della Regione Lombardia e 150.000 euro per gli alloggi di Via Carini. Così pure abbiamo ricevuto il finanziamento di 700.000 euro per la mitigazione dei crolli del Monte Leno di Maddalena. Abbiamo poi avuto finanziamenti da parte dello Stato, quindi chiamiamoli a pioggia, sull'efficientamento energetico in 90.000, che sono sono identificati lavori sull'edificio degli appartamenti di via Massimo D'Azeglio per l'efficientamento energetico della palazzina e di 60.000 euro per la messa in sicurezza delle strade. E qui con questa risposta do due risposte, ossia siccome questi 60.000 euro sono quelli che vanno a finanziare il progetto per la sistemazione e la messa in sicurezza di via Salgari, dove sono previsti interventi di asfaltatura, di sistemazione del sedime e la realizzazione dei sottoservizi con la predisposizione per gli impianti di illuminazione. Questo per quanto riguarda i finanziamenti. Ecco, abbiamo poi ricevuto un finanziamento da 660.000 euro statale per l'adeguamento schismico della scuola per tutti dalle cave, per i quali è previsto l'inizio dei lavori a fine anno. Ricollegandomi a degli appunti che mi aveva evidenziato anche l'assessore Carlotti in merito a alcuni quesiti che erano stati posti in commissione, era stato anche richiesto se per l'isola ecologica erano stati chiesti dei fondi. Si era partecipato a un bando regionale sull'economia circolare, però non siamo stati ammessi. Come previsione di richieste di partecipazione a bandi, adesso entro la metà di settembre la previsione degli uffici è quella di partecipare al bando per la sola progettazione e qua si ipotizzava di partecipare a questo bando con la progettazione sull'efficientamento energetico delle scuole e anche qui andando a proporre la scuola Carini, la scuola Caputi delle Cave e la Tita 7. Per quanto riguarda il bando fondi messi in sicurezza degli edifici, qui si era pensato di dare anche qui procede con la partecipazione dando sempre la priorità alle scuole, oltre al fatto che adesso si sta affrontando e valutando un bando della Regione Lombardia, che è un bando sull'energia rinnovabile, e per cui anche questo è in fase di studio e queste sono le prossime scadenze di partecipazione a bandi per la metà di settembre.
Scusi, Assessore, e chiedevo se per la partecipazione ci si avvale di consulenti e eventualmente l'importo, ecco, di...
Allora, per la partecipazione ai bandi, la partecipazione viene fatta proprio dagli uffici. È ovvio che se servono delle progettazioni, quelle vengono affidate all'esterno, perché all'interno le progettazioni, stante lo stato del personale, anche se sarebbe bello poter progettare all'interno, però non possiamo farlo.
Ci sono altre domande?
Se posso, Sindaco.
Prego, consigliere Labaioli.
Ecco, vi allaccio a quello che stava dicendo adesso il Vice Sindaco. Ricordava giusto appunto quel famoso finanziamento da 700.000 euro per l'ampliazione del liceo Crolli, che era stato chiesto ancora dalla precedente amministrazione, poi è arrivato questo finanziamento, se ricordo bene, già da qualche anno. Volevo capire anche rispetto ai fenomeni recenti accaduti proprio poche settimane fa, come mai non si è ancora proceduto, diciamo, con l'utilizzo di quei fondi per la messa in sicurezza del versante. E poi si cita sempre, qui nel documento, si parla di indagini geologiche proprio a seguito del recente crollo. Volevo capire che esito è andato queste analisi e poi eventualmente sarebbe bello valutarle assieme in commissione, però almeno se può darci qualche anticipazione e per capire, ma forse ho capito male, se effettivamente riguardo quest'ultimo crollo l'intenzione dell'amministrazione per il momento è quella di limitarsi al monitoraggio. Su questi tre aspetti, se potesse darmi qualche informazione in più, le sarei grato. Grazie.
Allora, consigliere Labaioli, per quanto riguarda l'intervento più grosso, tanto per intendersi, per essere precisi, quello dell'evento dell'8 di dicembre del 2014, sono stati approvati anche i progetti relativi a quel finanziamento di 700.000 euro con conferenze di servizi, e si è in attesa ancora dell'approvazione definitiva da parte della Regione, quindi manca ancora il documento finale e poi si dovrebbe passare all'assegnazione dei lavori e successivamente all'esecuzione. Per quanto riguarda l'ultimo...
Così solo approfitto della sua cortesia. Di che tempi stiamo parlando, quindi, giusto per avere un'idea?
Guardi, sono tempi regionali, quindi non dipendono da noi. È stata fatta, ripeto, quella conferenza di servizi per la formazione del progetto. È stato approvato, occorre il documento finale di approvazione per poter procedere poi alle fasi successive. E qui, ripeto, stiamo parlando dell'evento, tanto per intenderci, in zona Santa Lucia, per capirci. L'ultimo crollo, meglio il penultimo, è quello avvenuto in località Pisca, in fondo a via Maddalena, dove finisce proprio la strada, dove si è staccato questo masso di un 55-60 quintali di massa, 5 tonnellate e mezzo, 6 tonnellate, che ha seguito una traiettoria stranissima perché ha attraversato il versante in modo non sulla linea di massima perdenza ma di traverso. Questo distacco roccioso aveva una forma quasi circolare, era praticamente un disco, è rotolato giù per tutto il versante, si è fatto la strada in mezzo alla vegetazione, ha schivato un'abitazione per pochi metri e si è poi fermato in un prato, meglio sul ciglio di un prato, perché si superava ancora una distanza di qualche metro, sarebbe poi precipitato ulteriormente a valle investendo le case di San Gallo, dell'abitato di San Gallo. Questo distacco è avvenuto su area di proprietà privata, l'amministrazione comunale si è attivata immediatamente conferendo l'incarico ad un geologo che tramite droni e tramite sopralluoghi ha cercato di capire la zona del distacco, e anche quella non è che sia un'operazione molto semplice, data anche la particolarità e la conformazione dei luoghi, e si stava cercando di effettuare una operazione di discaccio incaricando delle squadre di rocciatori che, calandosi dall'alto, avrebbero smosso e messo in sicurezza la parete, almeno per quanto riguarda quegli ammassi rocciosi di piccole e di modeste dimensioni, ma questa operazione avrebbe anche consentito di vedere molto da vicino lo stato di fessurazione, lo stato di consistenza di queste porzioni di roccia che rivestono la parete esterna del versante. Stiamo parlando di una zona immediatamente a valle dei ripetitori, quindi l'ultima installazione sul crinale della Maddalena verso Nave, tanto per intesi, quindi dove finisce la strada che sale dalla Maddalena, da via Panoramica, in città. Qui si sono contattati i proprietari, anche perché queste spese sono a carico dei proprietari. È stato chiesto più di un sopralluogo da parte dell'organo regionale, sia quello di Stanza a Brescia, sia quello di Milano, tanto per intenderci, hanno fatto due se non tre sopralluoghi, e si è in attesa di questi sviluppi, di queste procedure. Evidentemente, trattandosi di importi significativi, anche i privati sono abbastanza preoccupati, oltre alla responsabilità che hanno, chiaramente, essendo proprietari dei terreni. Posso anche dire che una parte, meglio, una porzione di quelle aree, non quella dove è avvenuto il distacco, ma quella immediatamente confinante, che presenta comunque anche questa delle pareti rocciose con degli ammassi, tra virgolette, da monitorare, chiudere virgolette, ha già fatto la proposta al comune di cedere gratuitamente l'area. Si sta aspettando che anche il proprietario dell'area confinante dove è avvenuto il distacco proceda in questi termini, in modo che le richieste di finanziamento, se fatte dall'ente pubblico, quindi dal comune, il quale avrebbe titolo se proprietario delle aree, avrebbero, tra virgolette, dei tempi più stretti e delle certezze più reali rispetto a domande di messa in sicurezza avanzate da privati. Le ho fatto un po' un quadro da Baioli, non so se sono riuscito a chiarire la situazione dello stato dell'arte. Nel frattempo, comunque, la casa che è stata risparmiata dalla caduta del masso è oggetto di ordinanze, quindi non è agibile.
Ecco, solo una cosa manca. Qual è stato l'esito dell'indagine geologica? Il geologo, visto che quella non è una zona solitamente, come dire, oggetto di questi fenomeni, giustamente, come lei ricordava, più verso Santa Lucia che queste cose accadono, il geologo ha avanzato delle ipotesi su questo evento, su perché si è potuto succedere?
Ma allora, il geologo, come le dicevo, ha fatto un'indagine basandosi sul rilievo utilizzando un drone, quindi con una strumentazione che ha consentito di accedere anche a posti che sarebbero inaccessibili, tanto per intenderci. Poi fisicamente è andato fino a dove ha potuto spingersi, però, come le dicevo prima, sarebbe quanto mai necessario, ma anche opportuno, un'azione di rocciatori che, calandosi dall'alto con tutte le cautele e le precauzioni di sicurezza del caso, con delle leve in mano andrebbero a sondare la stabilità di quelle porzioni di roccia semplicemente appoggiata o in condizioni di equilibrio perlomeno precario, però ripeto, queste spese sarebbero da accollarsi al proprietario dell'area e si sta parlando di cifre non indifferenti, quindi si sta lavorando su questi aspetti. Rabaioli, nel frattempo è stata preclusa anche la possibilità di accedere alla zona perché lì è attraversata anche da sentieri, da escursionisti, da chi pratica mountain bike e quant'altro, quindi per sicurezza è stata interdetta tutta questa zona.
Diciamo,
e anche lì, mi scusi, finisco subito, anche lì ha sorpreso il fatto che a memoria d'uomo da quella zona non si era mai staccato nulla, si era staccato sempre più a valle, più verso Santa Lucia, tanto per capirsi, anche perché il piano geologico annesso alla variante del PCT dava quella zona, non dico come sicura, ma perlomeno meno preoccupante rispetto alle altre zone che erano già oggetto di eventi di quel tipo, insomma, ecco.
E se infatti lei ricorda bene, ma era più per questo che chiedevo se era emerso qualcosa da parte dell'indagine geologo, però ha chiarito, insomma, che visti anche i luoghi, queste indagini sono ancora da approfondire. Va bene, grazie.
Prego.
Chiederei, se possibile, di dare un'ulteriore risposta alla consigliere Marchese in merito al discorso del costo di costruzione del numero delle pratiche.
Prego, prego, assessore.
Mi sembra che sempre tra gli appunti dell'assessore Carlotti ci fosse una richiesta in merito al numero delle pratiche presentate, alle tipologie presentate per l'ufficio edilizia privata di territorio, e poi in sede di consiglio stasera una delucidazione sull'importo 143.000 euro indicato a pagina 18 della relazione sulla verifica dello stato di attuazione. Allora, le pratiche presentate presso l'ufficio lavori pubblici, edilizia privata e urbanistico territorio, in questi primi 7 mesi sono 202 pratiche e quindi in 7 mesi sono circa 30 pratiche al mese. Di queste 200, pratiche ce ne sono 11 per installazioni di dispositivi di fonti rinnovabili, 111 CILA, 18 permessi di costruire, 40 SCIA, 3 richieste di parere preliminare, 16 denunce di opere in zona sismica e 3 autorizzazioni a collocare in siti pubblicitari. Andrei a analizzare alcuni di questi numeri. Nelle 18 richieste di permesso di costruire ce ne sono 9 relative a procedimenti in sanatoria, mentre 9 sono relativi a nuove costruzioni. Di queste nuove pratiche, su queste nuove realizzazioni, sono stati definiti 56.000 euro e rotti di oneri, di cui circa 8.000 oneri di urbanizzazione secondarie e poi 48.718 per quanto riguarda il costo di costruzione. E delle 40 SCIA, 12 sono relativi a interventi in sanatoria. 20 sono relative a interventi edilizi non onerosi e 8 SCIE sono relative a interventi onerosi. Di queste 8 SCIE almeno quelle che sono state concluse anche come proprio verifica contabile, hanno portato a 130.000 euro complessivi di oneri, di cui 3.700 euro per oneri di urbanizzazione primaria, 37.000 euro di deburizzazione secondaria e 90.000 per quanto riguarda il costo di costruzione. Quindi, per dare una risposta al consigliere Manchese che chiedeva questi 143.000 per il costo di costruzione e smaltimento rifiuti, da dove venivano, ecco, vengono circa 90.000 dalle 8 scia, 48.000 dalle 9 pratiche dei permessi di costruire, la differenza sono piccole quantificazioni del costo di costruzione riferite alle altre pratiche, ad esempio a qualcosa di pertinenza alle 111 CILA che sono state presentate. Non so se sono stato esaustivo rispetto alla richiesta formulata.
Ci sono altre domande?
Se posso, sindaco.
Prego,
solo
prego,
un chiarimento, ma perché non mi ricordo io, perché qua leggo che si parla di un intervento su via Salgari o Salgari, come anche si voglia. Ma è una via pubblica, una via comunale? Non era una strada privata originale, però magari ricordo male io.
Ma guardi, Rabaioli, è una questione che si trascina da decenni. Oramai su quella strada di sicuro si è instaurato il diritto pubblico, nel senso che sono state fatte tutte le opere di urbanizzazione, dalla fognatura nera a un tratto di fognatura bianca, come diceva l'assessore Camadini, ed è stata asfaltata solo la parte che si immette su via Tito Speri. Stiamo parlando di circa il 50% della lunghezza di questa strada. Su questa strada da sempre i residenti lamentano interventi di manutenzione, lamentano sicurezze che non ci sono, anche perché ricordiamo che quella strada, percorrendola, voltando le spalle a via Tito Speri, quindi andando verso nord, andando verso monte, la parte superiore confina direttamente col versante della collina di San Faustino, senza nessuna protezione, senza nessun cordolo, senza nessun elemento di contenimento. Quindi, alla benché minima pioggia, succede che il materiale, ruscellando l'acqua, trasporta il ghiaietto pietrischetto sulla strada, creando condizioni di poca sicurezza per i residenti. Nei residenti, poi, dove lì le prime case sono state costruite negli anni 50, residenti che in buon numero sono anziani e quindi hanno problemi di deambulazione e quindi hanno bisogno di un fondo abbastanza regolare per evitare cadute, danni e quant'altro. Quindi l'amministrazione, raccogliendo questa richiesta, che ripeto viene fatta in amministrazione da decenni, ha pensato di chiudere questo tratto di strada dove, ripeto, gli investimenti pubblici nel passato, sia per quanto riguarda la fognatura, sia per quanto riguarda il gas, sia per quanto riguarda l'acquedotto, sia per quanto riguarda l'illuminazione, sempre nella parte iniziale, sono stati fatti questi investimenti a partire da tempi remoti. Quindi, innanzitutto, per problemi di sicurezza, è stato previsto di investire nell'asfaltatura di circa il 50% di questa strada, ripeto, il tratto più a monte, per vedere anche questa strada in condizioni dignitose, anche perché comunque ricordo che con precipitazioni particolarmente intense quel ghiaietto dilavato dal ruscellare dell'acqua sul versante del torrente non poche volte è finito su via Tito Speri, se non addirittura in via Longhetta, con ulteriori problemi di sicurezza per chi passava. Quindi è stata fatta questa scelta per porre rimedio a questa situazione mai definita da decenni e dove anche lì chi abita lì sono sempre abitanti di Monticino, insomma.
Scusi, però non ho capito la risposta, quindi ho capito tutto il ragionamento che lei ha fatto, non sarebbe una strada pubblica, deduco da quello che lei mi dice. O quantomeno non c'è la certezza di questa cosa.
Ma allora, Rabaioli, io credo...
Ho capito le motivazioni ragionevolissime, chiedevo però questa cosa.
Ma allora, Lavaioli, abbiamo come riferimento l'elenco delle strade comunali che risale al 1963. Quindi da allora di strade a Botticino se ne sono fatte parecchie, per cui quell'elenco non è mai stato aggiornato per tutta una serie di motivi, anche perché probabilmente le amministrazioni precedenti, ma anche questa, non hanno avuto il tempo di prendere in mano questo tema, anche perché non è di facile soluzione. Tra l'altro, sto riferendo in modo particolare al discorso dei frazionamenti, agli atti, alle acquisizioni. Difatti, se vi ricordate, questo Consiglio Comunale è stato interessato più volte da cessioni di privati di aree che erano state appunto inglobate come strada, come marciapiedi, come parcheggi, ma che dal punto di vista catastale risultavano ancora in capo alle ditte private storiche di quelle aree. Per cui si va a riconoscere una situazione, come ho cercato di spiegare prima, consigliere, che di fatto questa strada, visto anche gli investimenti su servizi pubblici giustamente fatti dalle amministrazioni precedenti, si vuole porre fine a questa questione e quindi chiudere questi 40-50 metri di profondità, perché l'ordine di grandezza è questo, completando, come diceva l'assessore Camadini, la raccolta e la regimazione delle acque meteoriche che, come spiegavo, creano problemi non di poco conto, creando uno stato di protezione ma anche di delimitazione fra la strada e il versante della collina, e quindi per urbanizzare in maniera idonea anche questa porzione di Botticino. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, Lavaioli.
In realtà non ho risposto, però ne prendo atto, insomma. Non ancora detto se quella strada è privata o pubblica, comunque prendo atto.
Secondo l'elenco del 63 non è pubblica. Come non è pubblica via Leopardi, come non è pubblica via Colombo, come non è pubblica via Mascagni, e potrei andare avanti ancora. Però voglio vedere a dire che quelle strade che ho appena elencato non hanno le caratteristiche per essere strade pubbliche, quindi strade utilizzate dai residenti di Botticino, senza limitazioni.
Sindaco, se posso.
Prego, prego, consigliere Marchese.
Forse non ho capito io, sempre sulle strade, chiedevo... ma qui ignoranza mia, valutazioni di sagoma e peso delle strade via Panoramica e San Gallo e via Ghiacciarolo, riguarda proprio una valutazione tecnica della portata delle strade, cioè nel senso per capire che mezzi, che massa può passare, su queste strade, non peso, sagoma, non ho capito.
Allora, Marchese, lei ha fatto la domanda a me?
O a lei o all'assessore Camadini?
Allora, chiedo all'assessore se mi autorizza a rispondere, se mi fa un cenno col capo.
Autorizzo il sindaco.
Va bene. Allora, consigliere Marchese, lei sa e si ricorderà che lungo quelle strade, che poi non sono neanche tutte perché ce ne sono altre, sono stati posti da sempre dei limiti di portata. Limiti di portata che sono frutto di valutazioni, direi, abbastanza approssimative. Quindi, per fare un esempio, fino all'imbocco di via Olga Furlan c'è un certo tipo di portata. Da via Olga Furlan, andando verso la Trinità, sto parlando di via Panoramica ovviamente, ci sono, mi pare, 20 tonnellate. Comunque c'è una limitazione significativa. Questo comporta che ogni volta che una betoniera, tanto per fare un esempio molto pratico, deve andare a servire un cantiere edile a San Gallo, sorgono tutta una serie di problemi, perché quel limite delle 20 tonnellate non è frutto di nessuna indagine, di nessuna valutazione, di nessun approfondimento. Questa amministrazione, per porre fine a queste condizioni, ma anche nel contempo per dare più sicurezza e più certezza sui limiti di carico ammissibili, darà e ha intenzione di dare questo incarico ad un tecnico specialista che sarà in grado di dire che portata c'è e che interventi si possono fare per cercare di ripristinare una portata maggiore. Si sta parlando comunque in tutti i casi di porzioni a valle di strade che sono a mezza costa. Cosa voglio dire? Voglio dire che la parte a monte della strada è stata realizzata facendo uno scavo e il materiale di risulta di quello scavo è stato ribaltato a valle per creare una sezione della carreggiata che sia almeno di due sensi di marcia. Non sempre ci sono riusciti perché tanti punti è solo un senso di marcia, però comunque, come capite, come è facile capire, la porzione di strada realizzata con riporto di terreno è soggetta ad assestamento. I casi più vistosi, i casi più eclatanti sono stati visti sulla strada per San Gallo, via panoramica, dove sono stati fatti degli interventi molto pesanti, perché per sostenere in maniera sicura la parte a valle devono essere fatti fatte delle opere in cemento armato di notevole peso, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista realizzativo. Tanto per dare un'idea, bisogna scavare e asportare metà della strada, tanto per intenderci, per poi creare una fondazione che poi è una fondazione zoppa, perché può avere la fondazione solo nel lato che ricade sotto la sede stradale, mentre nel lato a valle non è possibile fare la fondazione perché lì il terreno degrada, è molto acclive, quindi non è possibile fare nessuna fondazione. In pratica vengono fatti questi manufatti di forma ad L maiuscola che contengono e garantiscono la portata sulla strada. Bene, riassumendo il tutto, si vuol dare l'incarico a questo tecnico specialista che sarà in grado di fornire dei dati all'amministrazione che saranno necessari all'amministrazione per emettere dei provvedimenti e dei limiti che avranno comunque un riferimento scientifico e non approssimativo, come è stato fino e come lo è tuttora oggi.
Grazie.
Prego. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, passerei alle dichiarazioni di voto. Consigliere Marchese, prego.
Contrari.
Consigliere Treccani, prego.
Favorevoli.
Segretario, per cortesia.
Quecchia Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmeggiani Giovanni.
Favorevole.
Filin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Calera Davide.
Favorevole.
Camadini Gianfranco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Maccaferri Elena.
Contraria.
Rabaioli Paolo.
Contrario.
Immediata eseguibilità. Vecchia Giambattista.
Favorevole.
Casali Daniele.
Favorevole.
Mai Irina.
Favorevole.
Temponi Emilia.
Favorevole.
Treccani Paola.
Favorevole.
Parmigiani.
Favorevole.
Trivillin Michele.
Favorevole.
Rossetti Francesco.
Favorevole.
Caldera Davide.
Favorevole.
Camadini Franco.
Favorevole.
Colosio Andrea.
Favorevole.
Carlotti Franca.
Favorevole.
Marchese Donatella.
Contraria.
Maccaferri Elena.
Contraria.
Rabaioli Paolo.
Contrario.